Io, non essendo uno storico, ho scritto questo libro, mi sono approcciato a questo libro nell'unica maniera che potevo farlo, cioè da, direi sceneggiatura, anche se sceneggiatore non sono, però comunque sì, è un libro molto cinematografico, cioè va avanti a scena, c'è il film principale, ma ci sono anche brevi film del film principale. E quindi in ogni scena il tempo non si limita a spostarsi in avanti, ma si espande anche di lato, raccogliendo molteplici punti di vista. In genere sono, almeno nel libro, i punti di vista delle persone comuni che si trovano in mezzo a una storia più grande di loro. Nella fattispecie, nella fucilazione dei gerarchi di Dongo, c'è veramente questo Luca Schinini, il suo nome vero, che se guardate su internet trovate questo frammento di filmato, dove si vedono appunto le persone che ho raccontato. E siccome era un pezzo difficile da raccontare, cioè quando mi sono trovato a dover raccontare l'uccisione dei gerarchi di Dongo, ho detto, come la racconto questa cosa? Perché Dongo, non so se qualcuno di voi c'è stato, è un paesino piccolissimo sul lago di Como, e davanti al municipio c'è questa piazzetta che affaccia proprio sul lago. E lì si era riversato tutto il paese. E a vedere, insomma, questo macabro spettacolo. E quindi era ovviamente una scena corale e bisognava raccontarla come tale. Per cui, partendo, non sapevo di questo filmato, girando, studiando un po' su internet, mi sono trovato davanti a questo filmato e allora ho detto, ok, parto da questo filmato, ho raccontato un po' chi era Luca Schennini con la sua telecamerina, una Cine, adesso non mi ricordo, comunque era una delle prime telecamere francesi molto buone all'epoca. E effettivamente sì, io sono partito dalla sua cinepresa per poi prendere la mia ideale cinepresa e spostarmi da un punto di vista all'altro nella stessa scena. Quindi c'è Luca Schennini che vede i gerarchi uscire dal municipio, ma nello stesso tempo c'è l'albergo Dongo che c'è ancora, dal cui balcone si era affacciata la moglie di uno di questi fascisti, Zitta Ritossa, la moglie di Marcello Petacci, il fratello di Clara Petacci, che era lì con i suoi figli, che anche lei da lì vede il marito sfilare in mezzo alla folla, ma poi ci sono i partigiani, allora la telecamera da lì si sposta e va in mezzo alla folla, in mezzo ai partigiani, dove c'è Billy, che è un partigiano, insomma, che avrà un certo ruolo in tutta la storia. Poi da lì si sposta e va proprio nei fascisti, insomma, racconto i pensieri e le azioni di qualche fascista che poi verrà ammazzato. Poi ritorno da Luca Schennini, ritorno... Ed è una cosa che mi è servita, mi è divertito anche farlo, e l'ho fatta in diversi, cioè praticamente tutto il libro è questo fondamentalmente, sono tante scene raccontate, ma cioè ogni scena raccontata da più punti di vista, così avevo modo di allargarla quanto volevo, potevo starci anche tutto il libro per raccontare sulla scena, se noi oggi raccontassimo questo momento da ogni punto di vista vostro, non finiremmo più di raccontarlo. Ma anche dal punto di vista degli altri, di qualsiasi cosa, no? Anziché andare in verticale, se ci si muovesse un po' più in orizzontale, più lentamente, avremo visioni anche più ampie di tutto ciò che ci circonda.
E mi sembra molto bello, anche proprio mi dico come esercizio di narrazione, quello che stai dicendo, perché appunto tu parti da un filmato, che è un filmato di un minuto, poco più di un minuto.
Sì, è stato... Tra l'altro credo che sia stato confiscato dai partigiani stessi e rubinato, per cui sono proprio scene
sì,
brevissime.
E cerchi anche di spiegare, perché poi appunto è mezzo bruciato, sì. come filmato, immagini quello che può essere successo,
certo.
Insomma non lo sappiamo, ecco come si sia rovinato.
Io me lo immagino come si
sia rovinato. Esatto, te lo immagini.
Sì, perché ovviamente è un romanzo storico, quindi credo che era quello che mi volevi chiedere, cioè... Io ho raccontato una storia che è realmente accaduta, ma la storia si lascia dietro dei buchi, perché per forza di cose la storia non può arrivare dappertutto. E in quei buchetti io mi sono preso la libertà di riempirli con la mia immaginazione. Quindi, per tornare a questo evento, mi sono inventato praticamente tutto, nel senso c'erano i gerarchi che uscivano, però tutti i pensieri, tutte le cose me le sono inventate io. Però era verosimile, nel senso poteva essere effettivamente così. Schennini a un certo punto viene spinto per terra, quindi la sua telecamera si apre, la pellicola va al sole e si rovina la pellicola, e di fatto la pellicola è rovinata. Ma perché? Perché non c'era una spiegazione vera di come mai era rovinato, quindi me lo sono inventata io. E per il momento Luca Schenini non mi ha chiamato per dirmi una guarda.
In altro modo forse ti farlo.
Beh, era un ragazzo, dovrebbe ancora essere vivo.
Però la cosa, ecco, proprio su questo, no, l'ho stimolato, perché vi dicevo all'inizio che per lo storico è sempre un rapporto complesso quello con un romanzo storico, perché lo storico a che cosa si ferma? Si ferma a quello che c'è, a quello che i documenti restituiscono. E se ha due versioni, e le due versioni possono avere entrambe una plausibilità, cioè una non è inficiata da altri documenti che la smentiscono, le deve riportare entrambe. Quindi, diciamo, lo storico è come se, non è che ricostruisce perfettamente le cose come sono andate, però crea come dei modelli di laboratorio che cercano di avvicinarsi il più possibile alla realtà. L'obiettivo è quello di andare il più possibile verso la realtà, perché in realtà il passato è irriproducibile, cioè anche se provassimo a raccontare la conversazione come è avvenuta fino a questo momento, non potremmo riprodurla esattamente, anche se abbiamo il registratore, però non sappiamo per esempio cosa ha pensato il pubblico, i pensieri che sono passati, quindi in realtà cosa è successo all'inizio, quindi è proprio riproducibile, quindi si cerca di creare dei modelli che si avvicinano. Poi c'è un altro modo invece di confrontarsi col passato, che è quello che fa Raffaele, cioè quello del verosimile. Tutto ciò che non è smentito in maniera categorica dalla storia diventa oggetto di narrazione. C'è un vuoto, lo ricostruisco, è andata così, no, però potrebbe. Cioè, non, diciamo, si utilizzano quegli elementi del vero, che diciamo del verosimile, che in qualche modo non vanno mai a creare una collisione con i fatti accertati. Quindi ci si muove in un ambito del possibile. Poi c'è invece un'altra modalità di rapportarsi alla storia, che è quella dell'invenzione vera e propria, cioè si altera completamente il passato. Pensate al Gladiatore, ad esempio, il film altera completamente la storia di Marco Aurelio, si prende alcuni elementi del passato e altri li si trasformano e si reinventano. Sono tutti e tre, in realtà, modelli di scrittura tutti legittimi, che però nel confronto tra di loro, appunto, possono creare dei cortocircuiti, perché magari uno si aspetta dal romanzo storico o dal film biografico che veramente riproduca in maniera precisa. No, ci sono delle scelte di narrazione che sono importanti. Però le scelte di narrazione ogni tanto ci restituiscono alcune cose che appunto la storia non può ridarci. Per esempio, questo libro comincia col racconto di un cavatore di marmo che si chiama Antonio Apolloni. Vi leggo qualche riga, giusto? Antonio Apolloni si è alzato più tardi del solito questa mattina e ora cammina a passo svelto sulla strada provinciale 340 Regina, quella che attraversa il paese, corre lungo il lago per raggiungere gli altri del suo gruppo che a valle si stanno radunando prima di nerpicarsi sulle mulattiere fino alle cane. Nonostante qualche goccia di pioggia, i picchi più alti ancora mantati di neve, la primavera è in pieno rigoglio. I davanzali delle case sono fioriti, così il ciglio della strada che brulica di viole. Antonio non vorrebbe calpestarle, ma è di lato che deve passare per superare alcuni massi tronchi d'albero che bloccano la strada trasversalmente. È da ieri mattina che la regina è stata bloccata. E poi, va avanti, racconta il rapporto di Antonio con i partigiani, e alla fine... Chi è questo Antonio Apolloni? Lo accenno, poi ti lascio la parola. Cioè, Antonio Apolloni è l'unica persona che rimane uccisa quando Mussolini viene fermato a Musso, proprio prima di Dongo. E quando viene fermato, perché dico che quello che aveva detto all'inizio Raffaele è importante nel capire questo libro? Perché di Antonio Apolloni c'è una riga, cioè viene solo segnalato che è morto. Invece Raffaele cerca di rimmaginarlo, di entrare dentro questa persona, e mi sembra questa quasi una dichiarazione di poetica, cioè cominciare da una persona di cui non è rimasto nulla e provare a ricostruire la storia, provare a immaginarselo, a dargli quello spessore che ormai la storia non può più dargli e renderlo protagonista di questo prologo. Tu dicevi all'inizio, nel raccontare ci vuole carità, anche nel reinventare ci vuole carità, e qui proprio io vedo una carità nei confronti di Antonio Apolloni nel dire gli voglio restituire una pienezza, il volto, il corpo, la persona, tutto questo.
Marco, che belle parole.
Grazie.
Però sì, applauso. grazie. Sì, Antonio Apolloni è stato colui che mi ha permesso di scrivere questo libro. Quando prima del libro scrivemmo il copione, come dicevi te, le cronache della storia insomma raccontavano che a Musso, dove il convoglio sul quale era nascosto Mussolini viene bloccato da un posto di blocco partigiano, e tra i partigiani e i fascisti c'è una brevissima sparatoria di pochi minuti prima che i tedeschi si arrendano, e proprio c'era un articolo dell'epoca che diceva: l'unico rimasto ucciso è un tale Antonio Apolloni, uno che passava di lì per caso. E a me sta roba, già da quando scrivevamo il copione, mi era rimasto in testa, cioè, ma chi cavolo è Antonio Apolloni? Perché comunque è l'unico morto. E io ho detto, io parto da lui. Allora mi sono inventato che fosse un cavatore di mano, perché diceva semplicemente un operaio, però studiando un po' lì, che Musso era famosa perché all'epoca lì c'erano tutte le cave di marmo, di cui anche il duomo di Como era stato costruito, e quindi quasi tutti gli uomini, quelli che non erano ovviamente in guerra, erano a cavare il marmo. E quella mattina, quindi mi sono immaginato che Antonio uscisse di casa, passasse lungo la strada statale Regina, che effettivamente è quella lì dove è venuto il posto di blocco, e scavalca il posto di blocco e poi muore. Cioè lui, sì, questa persona comune, come dicete, sì, ho voluto dare un po', mi sono voluto immaginare un po' la sua vita, quello che c'era dietro, la sua vera storia, anche se appunto vera non è, però in questo momento era, in quel momento era vera per me, ecco. Antonio Apolloni è il protagonista, cioè è colui che poi da lì ho capito che forse avrei potuto scrivere il libro, quando ho finito di raccontare il prologo, perché ho detto, se continuo a scrivere così, a lavorare così, a immaginare, a mettermi nella testa di persone che non c'entrano con la storia, quindi che non sono storici, che non sono, posso raccontarlo, e così ho fatto, insomma, bene o male non lo so, però questo che ho fatto.
Perché poi da qui, diciamo, dentro questa microstoria avviene, si svolge dentro quei giorni concitati che sono un po' i giorni che vanno nell'aprile del 45. Siamo di fronte a un'avanzata che, dopo che era stata bloccata per lungo tempo, riprende velocemente tra il 5 e il 9 aprile. In particolare il 9 aprile l'ottava armata britannica sfonda il fronte adriatico, e da lì la storia comincia a correre. La quinta armata americana si dirige verso Bologna, cioè e si arriva a una situazione di confusione, e nel momento in cui Mussolini viene arrestato, in realtà già Milano è insorta, già è stata liberata, e diciamo in quel momento viene affidato a Walter Odizio il compito di ucciderlo. Poi dopo torneremo su questo aspetto, però direi che dopo essere entrato dentro, ne troveremo anche altre, dentro queste storie di cui magari c'era una riga e tu hai ricreato un mondo attorno a queste figure. Ci sono poi, diciamo, perché l'altro elemento è che sempre in questa dimensione quasi cinematografica ci sono dei momenti che sembra quasi un western tra Mussolini e Walter Odizio, in cui
l'idea era proprio questa, fare un western ambientato sul lago di Como,
quindi
dove c'è il cattivo che è Mussolini e il buono che è Walter Odizio, in mezzo gli indiani e altri cowboy.
Però diciamo è un western dove in realtà poi vediamo anche tutte le sfaccettature anche psicologiche dei personaggi. E entrerei, perché poi è lui che dà il titolo al libro, partirei da Walter Odizio, anche se entra in scena più tardi, perché su Walter Odizio soprattutto ci sono due racconti che mi sembra un po' ci restituiscono la figura: il confino, il momento del confino, in particolare questo rapporto che tu stabilisci con Sandro Pertini, e quindi magari anche capire perché Sandro Pertini è una sorta di simbolo, oltre che, cioè, mi sembra essere proprio una figura che raccoglie in sé la resistenza, e dall'altro lato invece il suo primo combattimento. E allora ecco, ti lascerei la parola e ti chiederei di raccontare il Walter Odizio come l'hai conosciuto dalla biografia dall'autobiografia che hai dovuto studiare, e poi il Walter Odizio anche con questi episodi, con queste narrazioni che invece
sì, Walter Odizio era questa la richiesta, insomma raccontiamo gli ultimi giorni di Mussolini ma da un punto di vista medico. dal punto di vista di Walter Audesio. Il problema qual era con Walter Audesio? Qual è? Che la biografia è praticamente scarna, non c'è, se non un libro alto così scritto da lui dopo tutte le vicende, quindi pieno di retorica autoreferenziale, che io mettevo sempre nell'angolino e non volevo leggerlo. Però quando mi sono trovato a dover inserire la figura di Walter Audesio, non avendo altre soluzioni, niente, sono bloccato per una settimana e mi sono messo a leggere quella cosa, quel libro. E devo dire che tra pagine e pagine inutili io trovavo alcuni aspetti divertenti, belli, che mi hanno avvicinato a questa figura. Walter Audesio era, chi era Walter Audesio? Era un ragioniere della Borsalino, nato ad Alessandria nel quartiere del Rosso, un quartiere rosso, erano tutti comunisti, anche a casa sua, suo babbo e sua mamma erano comunisti. Lui quindi nasce comunista. E il barbiere sotto casa sua, che era una figura importante, lui andava da questo barbiere, il barbiere era un comunista proprio sfegatato, che tra un taglio e uno shampoo raccontava di, insomma, di, che la gente, che le persone sono tutte uguali, della giustizia sociale, e lui bambino sprofondato nel sedile in attesa del suo turno ascoltava questi discorsi e li faceva suoi. E ogni volta che usciva il barbiere gli diceva: ricordati sempre, Walter, i capelli ben pettinati e il cuore sempre rosso. E lui queste parole non se le più scordate, e infatti entrò nel Partito Comunista clandestino, e infatti venne poi beccato dai fascisti e mandato al confino per 5 anni a Ponza. E tutto questo è vero. A Ponza ci sono delle belle pagine su Walter Audesio. Una cosa che lui amava era vedere gli aragostai che dall'isola di Ponza partivano da tutti i moletti e se ne andavano per mesi e mesi a pescare le aragoste, e lui ogni volta che vedeva questi aragostai partire pensava a suo papà, che l'avrebbe voluto capitano di lungo corso, comandante di lungo corso, ma lui col mare non ci aveva mai avuto a che fare, soffriva mal di mare, per cui aveva preferito diventare ragioniere alla Borsalino, che già allora era la famosa ditta di cappelli. Prima del confine era già un ragioniere. E a Ponza cosa successe? Successe che lui era un tipo elegante, sempre ben pettinato, nonostante le ristrettezze della prigionia, lui non usciva sempre ben pettinato con la cravatta, ricordando i consigli del barbiere, e parlottava, perché lì comunque i confinati avevano un perimetro stretto in cui camminare, i capannelli delle persone erano vietati, sono un massimo di 3, quindi sempre sotto l'occhio vigile delle guardie, parlottava con gli altri comunisti e con tutti gli altri che erano lì, e si lamentava che i suoi compagni fossero invece trasandati con le barbe incolte, le scarpe, gli stivaloni sporchi di terra, mentre lui, come se volessero rimarcare il loro la loro unione col quarto stato, anche lì al confine, noi siamo come coloro che ci hanno alla fine portati qua, insomma, la cui lotta comune ci ha portato qua. Lui invece no, era sempre impeccabile, ed era comunque, aveva un passato da militare nel Regio Esercito, per cui sapeva sparare, si sapeva comportare, tant'è che lo fanno capomensa dei comunisti, che sembra poco, ma in una situazione di confino mangiare bene era importantissimo, cioè il mangiare faceva star bene a tutti gli altri, e questa mensa divenne la migliore mensa dell'isola di Ponza, dei confinati dell'isola di Ponza, una mensa alla quale anche Pertini, ed è vero, scrisse che era la migliore mensa di Ponza, perché anche Pertini venne confinato a Ponza dopo essere stato imprigionato a Pianosa per, mi sembra, 6 anni, si fece anche lui parecchi anni di confino a Ponza. E qua arriva la verosimiglianza, cioè il fatto che da nessuna parte c'è scritto che Audesio conobbe Pertini, però è vero che Audesio e Pertini erano a Ponza nello stesso momento, ed è vero che Pertini diceva che la mensa comunista era la migliore, per cui allora nel libro mi sono immaginato che Audesio, quando arriva Pertini, è contento, cioè è spiaciuto per la sua sorte, ma contento di avere il sistema socialista, insomma, una figura così importante lì, e allora organizza una cena alla mensa. Cioè la cena alla mensa veramente è stata fatta, il fatto che ci fosse Pertini no, però probabilmente sì, probabilmente no, nessuno lo può dire. E questa cena lui la vuole organizzare in grande stile, per cui si mette a cercare della carne, che era molto rara da trovare, se non le solite fettine di vitello da pochi grammi. Lui cerca, alla fine si fa avanti Vincenzino. Vincenzino era un ponzano, con le ciocce ai piedi, che faceva mille lavori per sbancare il lunario. E gli dice: dottor, c'ho io la carne per voi. E gli mostra questi quattro agnelli, già, questi due agnelli già spellati, già, e già tagliati a pezzi. Guarda che bella carne, con questa fa un figurone, e lui la compra. Fa questa cena, Pertini mangia, tutti mangiano, e tutti rimangono contentissimi. L'avevano fatti in umido, con le patate, affinché col pane si potesse fare la scarpetta. Quindi tutti rimangono a pancia piena, sono contenti. Pertini addirittura dice: l'uomo libero è colui che non ha fame, lei stasera ci ha fatto sentire liberi. Per cui, orgoglioso di questo, a Udiso, i giorni dopo passeggiava per l'isola. Fatto sta che a un certo punto vede due carcasse, grazie Laura, due carcasse nel mare, che lambiva alla riva del mare. Si avvicina, chiede il permesso alla guardia di avvicinarsi, e scopre che sono due cani, e sono pelle di due cani, al che gli viene in mente Vincenzino, quindi torna da Vincenzino, ma che cavolo mai ci hai dato? E lui dice: dottore, io non sapevo che fossero cani, anche a me mi hanno ingannato. E allora lui, che comunque voleva sempre segnare, dice: adesso però se mi ritrovi due veri capretti, e questa volta non te li pago e me li fai trovare. Quindi lui, Vincenzino, gli trova due capretti, questa volta veri, rifà un'altra cena, sempre tutti contenti, e quindi sono tutte a posto. E addirittura Pertini e gli altri commissari dicono: buono anche questo, ma il primo era più buono. Questa storia è tutta vera, se non che Pertini c'era o non c'era, non so, io però l'ho messo. E mi è divertito farlo, insomma, perché comunque lui c'era. E poi Pertini a Ponza faceva una cosa molto, molto bella. Siccome era un prigioniero speciale, non gli avevano dato, stava in una casetta tutta sua ed era controllata a vista 24 ore su 24 da delle guardie che anche di notte entravano e lo buttavano giù dal letto. Però lui nei giorni di pioggia si prendeva la sua rivincita, quando pioveva lui usciva con l'ombrello e le guardie lo dovevano seguire, però per le guardie era vietato usare l'ombrello, per cui si bagnavano tutti. Quindi faceva tutto il perimetro con l'ombrello, poi tornava a casa, aspettava che questi si asciugassero e poi riusciva, e loro di nuovo dietro, e questo finché non smetteva di piovere. E quindi, e lui, a Udiso, di Pertini se ne innamorò, insomma, ed è vero anche questo, e quindi ha segnato molto la sua storia, la storia di Walter. Mentre anche qua, per esempio, c'è un passaggio che mi è piaciuto particolarmente farlo, nel senso che Pertini scrive una lettera alla madre, una lettera violentissima. Madre, come hai potuto scrivere questo? La madre era preoccupata e aveva scritto al Duce affinché Pertini venisse liberato. Quando Pertini, forse non liberato, insomma, graziato. Quando Pertini venne a sapere sta cosa, andò su tutte le furie e scrisse una lettera. Cioè, come hai potuto tradire la fede, che è l'unica cosa che conta. Mentre invece Audisio, per problemi di salute della moglie, aveva chiesto la grazia al Duce e le era stato concesso. Infatti Audisio non è certo, se ne va da Ponza e torna ad Alessandria. E quindi questo confronto tra Pertini e Audisio mi era piaciuto, perché poi è un confronto che ho mantenuto poi per tutta la storia. Audisio finalmente, il giorno della liberazione, quando anche lui è lì in mezzo a tutti con un altro nome, perché lui venne chiamato, si prese come nome di battaglia colonnello Valerio, quindi con questo nome in mezzo a partigiani che stavano per liberare l'Italia, stavano per uccidere Mussolini, lui si sente finalmente liberato anche lui da questo senso di colpa che aveva tradito la fede mentre il suo mito non l'aveva fatto. E quindi Pertini, diciamo, questa figura bellissima mi è servito anche per raccontare meglio Audisio. Sì.
Sì. E mi sembra anche proprio. Che proprio in questo rapporto cogli due aspetti piuttosto centrali della persecuzione dell'antifascismo, cioè il fascismo approfittava proprio della debolezza che poteva venire dalla malattia di un genitore, dalla malattia di un figlio, dalla malattia di un congiunto, per chiedere questa, per spingere l'oppositore a chiedere la grazia a Mussolini, perché era chiaramente un modo per prostrarsi, e quindi anche quella coerenza poteva essere mantenuta quando non entrava in conflitto con gli affetti personali, quando appunto cosa faccio? Mi occupo di un genitore malato, di una moglie malata, o mantengo la mia fede per la libertà e quindi la lascio morire da sola, cioè di fronte al fatto che il regime ponesse le persone di fronte a questo rovello, secondo me è un dramma che proprio nel raffronto tra queste due figure vai a cogliere e a raccontare. L'altra figura che secondo me è veramente molto interessante per come la racconti è appunto quella di Mussolini.
Ah, il buon Duce, il protagonista.
Il protagonista, perché è un Mussolini innanzitutto che cambia. Che cambia, lo ritroviamo in qualche modo fantasma. Lui stesso nelle lettere inviate a Claretta Petacci si definisce un cadavere ambulante negli ultimi tempi, cioè in altri momenti invece si pensa sono il grande criminale di guerra da impiccare, quindi c'è, è autentico questo disorientamento di fronte alla perdita di potere progressiva, già di per sé in realtà era già il fantasma di se stesso, era già un fantoccio nelle mani dei tedeschi che serviva proprio per in qualche modo veicolare anche l'opposizione dei partigiani verso un governo che appunto prende il nome di governi fantoccio, questi governi che erano di fatto controllati dalla Germania nazista. E quindi questa figura del fantasma che lo stesso Mussolini che ripensa a se stesso, l'ipocondriaco, e poi il Mussolini che sembra a tratti implorante quasi, oppure che ha momenti di scatti così di orgoglio ma totalmente illogico, come per esempio quando scappa da Milano dopo essersi incontrato con Schuster. Lui tra l'altro pensava lì di poter trattare la propria resa, in realtà Schuster gli offre un bicchiere, mi pare, di Rosolino e gli regala la sua autobiografia su San Benedetto come praticamente, in realtà, perché Schuster, questo è episodio reale, Schuster aveva un obiettivo, che non ci fosse l'insurrezione. Se Mussolini si consegnava non ci sarebbe stata l'insurrezione a guida comunista. Questo era l'obiettivo del cardinale, che in tempi passati Mussolini confidava invece di quando Schuster l'aveva definito uomo della provvidenza, eccetera eccetera, cosa che non si verifica. E lì in quel momento, quando sa che in realtà già i tedeschi hanno trattato la resa, Mussolini decide di andare via, c'è questo c'è questo poi il rapporto con Pavolini che gli aveva promesso 5.000 fascisti in Valtellina, progetto del tutto utopico. Fatto sta che dentro questa figura che cambia, poi anche la maniera in cui lo descrive a un certo punto quando viene arrestato, a un certo punto, aspetta, no, lo voglio dire, perché c'è questo dialogo con Pavolini, a un certo punto dice: voi italiani fascisti verrete tutti fatti prigionieri, come aveva previsto Bierger. Pavolini scoppiò letteralmente di rabbia: traditori, come avete potuto abbandonarci così al nemico, maledetti? Fu Mussolini a placare il colpo del segretario, le sue grida lo avevano scosso dalla buria in cui era caduto. Smettila di frignare, Alessandro, non sono i tedeschi ad averci tradito ma gli italiani. Dov'è il mio esercito? Dove sono le camicie nere che mi hai promesso? Perché non sono qui a salvarmi? E poi Bierger gli confida il piano: vi vestirete da ufficiale tedesco e vi nasconderete in un camion in mezzo ad altri soldati. Se siamo fortunati non vi riconosceranno. e poi lo racconti, un pesante cappotto della Luftwaffe, l'aviazione tedesca lo copriva dalla testa ai piedi, tanto era abbondante su quel corpo smagrito e consumato, ne metto in testa nemmeno quello della sua misura, un paio di occhiali da sole di quelli pieghevoli con le cerniere sulle stanghette in mezzo alla montatura completavano il travestimento, cioè una figura quasi grottesca che appare. E
burattino,
e concludo, no? Perché proprio il percorso che diciamo sulla parte finale, quasi uno prova una sensazione quasi di pietas verso questo Mussolini che alla fine addirittura si sorregge, è sorretto da Clarenza Petacci al momento dell'uccisione, e una donna, metti una donna che dice guarda che brava figliola che è come accompagna suo padre. Quindi proprio, ed è diciamo questa cosa, diciamo questo senso di pietas, sul momento mi aveva un po' disturbato, poi dopo ho capito quanto invece era profondo questo racconto, perché in realtà tu riduci il dittatore a nuda vita, a fragile, a creatura fragile, cioè all'opposto di quello che era stato il fascismo, che proprio proponeva,
fascistizzato.
Esatto, cioè che proponeva l'uccisione dei fragili. I fragili devono perire, non devono stare al mondo, devono prevalere i forti. E Mussolini invece lo rendi fragile, fai passare attraverso un percorso fino al culmine della fragilità.
Sì, hai detto bene, ma in realtà non è che lo rendo io. Mussolini in quei giorni era veramente irriconoscibile, negli ultimi tempi era irriconoscibile, smagrito, impaurito. Lui era un uomo in fuga e temeva per la sua vita, tant'è che ha optato per una cosa assurda. Cioè, la storia, questi ultimi giorni di Mussolini sono avvincenti comunque, perché veramente è una storia rocambolesca, piena di colpi di scena. Cioè Mussolini che a un certo punto decide di farsi travestire da soldato tedesco e nascondersi in un camion in mezzo a soldati che non conosce, soldati tedeschi, e aspettare lì la sua, cioè il suo destino, mi prenderanno, non mi prenderanno, chissà, magari ci cascano. Cioè, e sta cosa è incredibile a pensare che un uomo che per 20 anni era stato quello che sappiamo era veramente, come hai detto te, il contrario di tutto ciò che aveva professato e aveva odiato, comunque cercato di evitare. Era un uomo impaurito, sì. E c'è, sì, l'ho raccontato da diversi aspetti di Mussolini. C'è Mussolini anche innamorato, non certo di Rachele, che era sua moglie, ma della sua ultima amante, insomma, Clara Petacci, che aveva un forte ascendente su di lui, tant'è che in intimità lo chiamava Ben. I dialoghi che nel libro ci sono tra lui e Clara sono tutti dialoghi veri che io ho preso nelle lettere che si scambiavano, le ho prese da lì e le ho fatte diventare dialoghi tra due persone. Cioè, quindi c'è il Mussolini innamorato, c'è il Mussolini impaurito, c'è il Mussolini ancora baldanzoso quando nel momento del libro spera che la sua stella non sia ancora offuscata, quindi pensa in una rivalsa, c'è tutto un suo pensiero che fa me ne andrò da qua, andrò con la McLaren in Svizzera, rifaremo famiglia, ho 62 anni ma sono ancora forte per avere figli, Clara aveva 30 anni di meno per cui di figli ne poteva fare chissà quanti, e poi alla fine c'è Mussolini che appunto si lascia travestire e quando viene catturato non tenta nulla, non tenta neanche di liberarsi, non fa nulla, viene messo in una casa, in campagna lì da quelle parti, e guarda fuori dalla finestra, ci sono 8 metri, lui poteva scappare, però lui se stesso dice che cavolo faccio, come faccio a saltare 8 metri, sono fuori forma, cioè mi ammazzo, se non vengono gli altri a salvarmi, cioè il mio destino non è più nelle mie mani ma è nelle mani degli altri, e gli altri non si fecero avanti per fortuna e finì come sappiamo, insomma. Quindi sì, l'ho defascistizzato, l'ho reso un po' umano, tant'è che un po' me ne preoccupavo in effetti. Quando scrivo il libro dicevo, porca vacca, sta vera che sta facendo l'amore di Mussolini. Cioè, c'è l'ultima notte di Mussolini e Clara che si sa solo che passano l'ultima notte insieme. Ovviamente sono morti tutti e due, nessuno sa cosa è accaduto tra loro, e lì io mi ci sono sguazzato, perché lì era proprio nessuno mi potrà mai dire nulla, e allora mi sono immaginato un dialogo anche un po' divertente tra loro, sebbene entrambi sapessero che l'ora per insomma che di lì a poco entrambi sarebbero stati uccisi. Comunque Clara che gli chiede ma da quant'è che hai perso i capelli, e lui gli dice più o meno 40 anni, ah, Chissà come saresti stato con i capelli, insomma, dialoghi così che due persone si possono fare, si avrebbero potuto anche farsi, no? E poi ci sono anche momenti d'amore, lì io mi sono immaginato che loro hanno passato, hanno avuto un ultimo amplesso nascosti, cioè nascosti in questa cameretta con i due partigiani fuori, però si sono messi anche loro a fare l'amore, insomma, per me è accaduto così, però, e quindi no, la paura era, caspita, mo come faccio a, però per fortuna ci sono sempre loro i partigiani che mi hanno bilanciato molto il libro, insomma. E quindi spero, insomma, che il mio intento si capisca, insomma.
No, ma credo che si capisce, cioè insisterei su questo aspetto perché secondo me è centrale. C'era uno dei motti che Mussolini ripeteva, era quello di un controrivoluzionario francese che diceva: se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. Che se vogliamo è un po' il cuore del fascismo, cioè il fascismo era proprio l'idea che chi nella popolazione rimaneva indietro poteva tranquillamente essere eliminato, non così un'idea che poi diventa quella di razze superiori e razze inferiori. Inizialmente il fascismo non lo aveva, questa, poi lo assume dal nazismo negli anni 30, ma la stessa cosa valeva rispetto alle donne, ai disabili, tanto che, cioè, se noi dovessimo immaginare, quando ci chiediamo la stessa nostra Costituzione all'articolo 3 è una chiara dichiarazione di antifascismo. Perché se noi andiamo a rileggere è l'opposto di tutto ciò che è stato il fascismo, cioè per la Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Cioè tutte il fascismo si era basato sulla discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ma poi continua, e qui ritorno a quello che volevo dire sul tuo Mussolini: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Su questo articolo Calamandrei c'è una lezione bellissima agli studenti di Milano, ma la cosa che è veramente, secondo me, splendida è che questo articolo dice che proprio nella seconda parte che chi parte da una condizione svantaggiata dovrebbe essere aiutato dalla Repubblica a rimuovere quegli ostacoli, a metterlo in condizione di essere, di brillare al meglio, proprio ciò che impedisce il pieno sviluppo della persona umana deve essere rimosso. Tutti dovrebbero avere la possibilità che la Repubblica realizzasse il pieno sviluppo della persona umana. E per questo io mi dico che in realtà questo Mussolini fragile è in realtà proprio quello che va a preparare la Repubblica, cioè una Repubblica dove in realtà la fragilità viene tutelata, protetta, ciò che non aveva fatto il fascismo, dove anzi la fragilità era vista come un qualcosa che doveva essere combattuto, perché un nuovo fascista che doveva essere creato doveva essere orientato alla violenza, pienamente alla violenza. E la cosa, secondo me, che poi appunto tu dici, nel momento stesso in cui vai a creare dei momenti in cui il Duce esce più umano, Mussolini esce più umano, allo stesso tempo però ricorda i crimini del fascismo. Cioè c'è una, per esempio, è molto bella, questa è sempre quella carità della narrazione, questa figura di Lia e Gaetano, che a un certo punto sono partigiani che, diciamo, devono ospitare Mussolini per l'ultima volta, ma hanno dietro il ricordo di Franca, una mamma partigiana uccisa davanti alla figlia, che un po' raccoglie, ecco, in questa figura raccoglie tutte le vittime dei tanti eccidi nazifascisti, solo nella nostra provincia sono più di 60.
Ecco. Sì. Io credo che però siamo un po' lunghetti, mi sa? Qua c'è lo storico, qua c'è lo storico.
Okay. No, l'ultima cosa devo chiedere.
Sì, certo, io ho cercato di raccontare alcuni eccidi fascisti, proprio lo volevo, e uno di questi è quello a cui accennavi te, è Franca Bianchi, che era il nome di battaglia. Franca era il nome della figlia, era una delle, in realtà le donne partigiane erano tante, però era una è una delle poche di cui si tramanda il suo nome, perché cosa fece? Le donne nella battaglia contro per la liberazione, insomma contro i nazifascisti, facevano soprattutto le staffette, cioè passavano da una guarnigione all'altra, portavano vivande, cibo, coperte, eccetera. A volte scendevano dalle montagne in paese e chiedevano ospitalità per qualche giorno e cibo. Questa Franca chiede ospitalità a le due persone che poi daranno ospitalità a Mussolini e a Clara l'ultima notte della loro vita, Lia e la famiglia, non mi ricordo il cognome, di Giacomo. Perché Franca era, cioè, quando li beccarono a questa guarnigione che erano della brigata Clerici, ci fu un'aspra battaglia tra loro, chiusi in una casa a Cima di Porlezza, chiusa in una casa di un simpatizzante, e fuori tutte le camicie nere che hanno iniziato a sparare contro questa casa, a buttare bomba a mano dentro la casa, cioè fu un assalto veramente forte, dirompente, al quale i partigiani non poterono fare altro che arrendersi. Uscirono, si arresero, ma i fascisti li spogliarono, gli pestarono le dita delle mani con il calcio dei fucili e li gonfiarono di botte a tutti, compresa Franca, che in quel momento però aveva l'aspetto di un uomo, perché facendo la staffetta si era travestito da un uomo, quindi aveva i capelli corti, e quindi la riempirono di botte anche lei. Poi li portarono in processione al cimitero per fucilarli davanti al paese. In quel momento il comandante si accorge che tra questi partigiani c'è una donna, si avvicina per guardarla meglio e si arrabbia, dice: questa è una donna, portatela via. E lei con l'ultimo, aveva tutti i capelli intersecciati di fango, di sangue, quindi lei con l'ultimo ha urlato: io no, io rimango qua assieme ai miei compagni. E il comandante dice: fa come vuoi, e dà l'ordine di fuoco, e Franca, Lidia, muore. E questo è raccontato, insomma, mi ha colpito molto questa figura femminile che militava tra i partigiani, insomma. Sì,
e c'è un passaggio su questo in cui a un certo punto Lia e Giacomo, anzi Lia, parla con Clara, perché secondo me qui c'è proprio il cuore, un po' uno dei cuori del libro. A un certo punto Clara dice: grazie, è molto gentile con noi. La parola di Clara l'avevano bloccata come bloccata sull'uscio, senza voltarsi verso di loro sentì il bisogno di rispondere. Io non sono gentile con voi, sono gentile con le persone che vi hanno portato qui. Io non so nemmeno chi siete voi due, non vi guardo nemmeno in faccia, perché se siete prigionieri loro significa che state dalla parte sbagliata, da quella malvagia che fucila i nostri ragazzi e le nostre ragazze, e questa non è la mia parte, né la parte della mia famiglia, perciò non vi guardo. Vi abbiamo lasciato il letto dei nostri figli perché loro ce l'hanno chiesto. Io e mio marito vogliamo aiutarli come possiamo. Siamo gente umile, siamo contadini che sanno malapena scrivere i propri nomi su un foglio, ma dove sta il bene quello lo sappiamo, e non si trova dove state voi.
Anzi, questa è la mia grazie per averla tenuta parte. Attraverso queste parole dette da Lia, che era questa contadina che dà rifugio dalla camera da letto dei figli per Mussolini e Clara, sono riuscito a esprimere quello che io penso che penso, sì, perché da una parte c'era la dittatura e dall'altra c'era gente che combatteva per la democrazia. Anche loro si sono macchiati di crimini, lo sappiamo, strage di Pastus e altre, però appunto loro combattevano per una cosa più, che non era la dittatura, per la libertà di tutti noi. Quindi loro avevano ragione, loro comunque erano dalla parte giusta e non erano uguali ai loro nemici.
E poi direi che qui c'è proprio la differenza di trattamento, cioè un partigiano, se mai avesse violentato una donna fascista, veniva condannato al muro. Un fascista che violentava una donna partigiana riceveva probabilmente una promozione. E tra i partigiani non troviamo torture, tra i fascisti è l'abitudine. Diciamo che anche nel momento in cui si decide per la condanna di Mussolini, che ci sono vari motivi per cui si vuole accelerare, perché gli alleati lo avevano richiesto e quindi gli italiani volevano essere, in qualche modo volevano essere i partigiani loro a fare giustizia e non lasciare in mano gli alleati, e questo era il primo motivo per cui non c'è poi un vero processo. L'unico momento in cui sicuramente si assiste a una messa in scena della morte è proprio Piazzale Loreto, e qui concluderei con Piazzale Loreto. Piazzale Loreto, che ha una valenza simbolica, lì erano stati lasciati, erano stati uccisi
i partigiani
un anno prima, quindi c'era, tra l'altro, tu lo racconti con la scritta assassini. Piazzale Loreto era un luogo di passaggio dove passavano i lavoratori, proprio a vedere un'esposizione della morte di partigiani antifascisti, fatti fuori dalle brigate nere, quindi dai fascisti, non dai tedeschi. I tedeschi avevano dato l'ordine e poi avevano lasciato che fossero i fascisti ad eseguirlo, ma dall'altro lato poi Piazzale Loreto è il momento in cui viene esposto il corpo, che era stato esposto tante volte, che si era esposto tante volte in vita, viene esposto in morte, quasi a dire il dittatore è veramente morto. Teniamo presente che questi supplizi dei regicidi, cioè per la Francia o l'Inghilterra, hanno rappresentato una gesura, in Italia non c'erano mai stati. Quello di Mussolini rappresenta uno spartiacque, e tu lo racconti attraverso la figura di Irene, Irene che arriva in piazza, a Piazzale Loreto.
Sì, in realtà vorrei dire una cosa, perché poi è la copertina del libro, alla fine Mussolini è testa in giù, che ovviamente l'idea non era provocatoria, discorso un po' provocatorio, ovviamente, però la testa in giù ma ancora indivisa, cioè la morte di Mussolini si porta ancora adesso degli strascichi, dei dubbi, delle ferite ovviamente non ancora sanate. Era giusto, sarebbe stato giusto processarlo? Probabilmente sì. È stato giusto metterlo, cioè non avere rispetto del suo corpo? Non è stato giusto. Era giusto, è stato giusto metterlo a Piazzale Loreto, impiccato a Piazzale Loreto? E anche a questa domanda probabilmente la risposta è no, non era giusto, però si era in tempo, è stato un vilipendio ovviamente, si era in tempo di guerra, e in guerra capita anche di sbagliare, la guerra è spaventosa anche per questi errori. Però, come ho detto prima, da una parte c'era la dittatura, dall'altra c'era la democrazia. Dal 25 aprile noi siamo diventati una democrazia, un anno dopo, il 2 giugno, per la prima volta, cioè gli uomini, dopo 20 anni di fascismo, siamo ritornati a votare liberamente, le donne lo facevano per la prima volta, cioè è nata la nostra Repubblica. Come dicevi te, i padri costituenti, che erano poi monarchici, repubblicani, destra e sinistra, scrissero la Costituzione, la fecero marcatamente, esattamente come hai detto te, antifascista, cioè dissero il fascismo non può essere più, non può essere difeso né rifondato, e quelle parole che hai prima detto te, cioè che gli uomini sono tutti uguali di fronte alla legge, per la società, senza distinzione di razza, di credo, sono le parole che sono un risveglio, una rinascita che noi dobbiamo costantemente ricordare. E alla fine, e concluderei, è di questo che parla il mio libro fondamentalmente, di ricordarci quello che siamo stati e quello che, grazie a queste persone che abbiamo narrato stasera e che ci sono state, siamo diventati.
Aprirei al dibattito, abbiamo ancora una ventina di minuti. Quindi...
Il dibattito, magari.
O alle domande.
Direi che è un programma ancora tutto all'attuale.
Questo.
Che è andata per lo più.
Vabbè, sì.
Smarrita.
Sì, diciamo.
Cioè, il nostro paese, la mentalità che connota il nostro paese, mi sento di dire che è ancora molto feudale. Noi obbediamo sempre al Signore. La maggior parte delle persone di questo popolo hanno un'etica dell'obbedienza, preferiscono mettersi sotto l'ombra protettiva di un padrone piuttosto che rivendicare i diritti da cittadino. E questa, al di là delle parole, delle utopie, mi sembra di dire che la realtà, la condizione di molti nostri concittadini.
Sono d'accordo. Non voglio aggiungere altro, ma sono d'accordo.
Il fascismo in questo senso rispondeva a una cultura tipicamente italiana, infatti siamo noi che l'abbiamo inventato, no? Forse bisognerebbe riflettere su questo, sul fatto che tendiamo sempre un po' a ritornarci.
Che
tendiamo sempre a ritornarci nella ricerca dell'uomo, dell'uomo giusto, dell'uomo che aggiusta tutte le cose.
Magari non questi presenti qua.
No, sicuramente no.
Cioè, nel senso.
No, sicuramente no.
Parti buone.
C'è una parte dell'Italia che ha scelto sempre un'altra strada, che era quella del Partito Comunista prima, e che forse adesso ha smarrito, perché quell'ideale si è un po' perso. Non c'è più quell'ideale forte di riferimento, e quell'Italia che non ha aderito al fascismo, che lo ha contrastato, che lo ha lottato, ha perso un po' la strada, non c'è più il sol dell'avvenire, lo dobbiamo riscoprire.
Sì, io ti dico solo questo, quando vedo cose che, a cui ti riferisci ovviamente, che accadono, brutte, che vediamo tutti i giorni, spesso comunque, e mi rattristano, ma nello stesso tempo mi danno forza, perché dico, io non so, cioè veramente marcano ancora di più la distanza che io ho da certe cose, e questo fondamentalmente mi fa bene, nel senso che mi ricorda tutti i giorni da che parte devo stare e cosa devo, insomma, combattere. Poi è chiaro, dal pensare al farlo basta tanto, però hai ragione, insomma, sì.
Io cioè, mi rifaccio, posso dire qualcosa soprattutto sull'inizio, cioè in realtà il fatto è che l'Italia è contro il fascismo non li ha mai fatti seriamente, e non li ha mai fatti perché poi subito dopo la liberazione molti che avevano servito il regime li ritroviamo intatti dall'altra parte, cioè il primo presidente della Corte Costituzionale, Gaetano Azzariti, era stato presidente del Tribunale Speciale per la Razza, quindi negli anni 60 tutti i questori, tutti i prefetti e 62 su 64 questori avevano servito sotto il regime. Quindi la stessa amnistia approvata da Togliatti poi ha un'applicazione estremamente larga, cioè per esempio si dice l'amnistia non può essere fatta per servizie fatte con particolare efferatezza, però poi le servizie fatte con particolare efferatezza diventano nessuna una servizia con particolare efferatezza, scariche elettriche utilizzate contro i genitali di un partigiano non è servizia di particolare efferatezza, stupri di gruppo non sono servizie di particolare efferatezza. Poi su quello, prima di arrivare all'idea che lo stupro sia un reato penale non contro la morale, dobbiamo aspettare il 96, ma questo, cioè nel senso che poi in realtà qui conti anche perché arriva la guerra fredda, quindi c'è la necessità, c'è l'armadio della vergogna dove vengono nascosti tanti documenti sulle stragi nazifasciste, e quindi su quella pagina passa un vuoto, un silenzio, ed è curioso perché dico, io non so se è chiaro, lo spettacolo di Piazzale Loreto è orribile, non c'è dubbio è chiaro che c'è una volontà, cioè dire quel corpo che sembrava invincibile, che era riuscito a sopravvivere a tanti attentati, ora lo vedete veramente finito, cioè
una necessità.
Quasi una necessità. Poi invece c'è sulla presenza della folla, c'è invece qualcosa da ridire, cioè è quella stessa folla che osannava Mussolini, che poi si ritrova invece ad andare a sputare, porta i bambini, c'è un'atmosfera di festa a tratti in quel momento. E allora su quella dimensione di folla che si reinventa e dimentica diciamo molte persone dimenticano di aver appoggiato, non c'è una riflessione di coscienza, ma subito si passa dall'altro lato anche con opportunismo. Ecco, su quell'opportunismo forse una vera riflessione non c'è stata. E volevo dire solo c'è un commento tra i molti su quella giornata che secondo me un po' racchiude un senso proprio sul fatto che questi conti non si sono fatti, che è sull'Avanti. L'Avanti conclude il resoconto di Piazzale Loreto dicendo: chi credeva che il fascismo fosse una buffa commedia, forse capirà oggi quale tragedia sia stata per noi. Ora, questa dimensione di tragedia del fascismo, che avrebbe dovuto innervare tutta la storia repubblicana, cioè ricordarsi quale tragedia sia stata per noi, che avrebbe dovuto attraversare qualsiasi tutto l'arco politico, quella a un certo punto è stata diluita. E quella diluizione della tragedia, secondo me, poi porta anche a un'attenuazione dei valori costituzionali.
Rompo il ghiaccio io. Mentre mi sono immerso in questa piacevolissima lettura che vi consiglio di accessare tutti due, che veramente piacevole, mi sono venute in mente alcune parole, mi venivano come dei flashback: Costituzione, reato, apologia e fascismo. E mi sono domandato, come è possibile che un uomo che dentro casa ha le statue, ai quadri di Mussolini, che oggi ricopra una delle cariche più importanti della monarchia che abbiamo noi, no? Già mi sono proiettato in avanti al premierato. Come è possibile, mi domando questo? Che ha già risposto, sì, però lo trovo assurdo.
Prego.
Sì, no, diciamo, la mia risposta era quella che, cioè, l'attenuazione di questo senso di tragedia che è stato il fascismo, ma anche un'attenuazione di quella mancanza di conti non solo col fascismo, ma anche con lo stragismo degli anni 70. Anche su quello manca. Mancano i conti. Ci sono state sicuramente connivenze di apparati dello Stato ormai appurati, c'è stata una strategia della tensione che è stata portata avanti da diversi soggetti con partecipazione di servizi segreti non solo italiani ma anche stranieri. Ecco, anche su quello manca a un certo punto fare i conti con quello che è accaduto. Questa assenza di conti, secondo me, comporta che poi a un certo punto questa storia la si può raccontare.
Cosa che invece in Germania, con il nazismo, l'hanno fatto i conti.
L'hanno fatta di più, anche se adesso vediamo Alternative for Deutschland, che sta tornando soprattutto dall'est Europa, anche qui. Però attenzione, quando la Germania ha fatto i conti con il nazismo, non dimentichiamo che il capo di Stato Maggiore Kesselring era stato un consigliere di Adenauer, che Glocke era stato dentro il governo di Adenauer, autore tra gli giurista autore delle leggi razziali, delle leggi di Norimberga. In realtà i conti la Germania li fa col nazismo a partire dal 68, dagli anni 60, e li fa col nazismo perché ha un governo come quello di Willy Brandt che a un certo punto decide di inginocchiarsi davanti al monumento del ghetto di Varsavia. Noi non abbiamo mai avuto un gesto simile in Africa, in Jugoslavia, anche se chiaramente la memoria della Jugoslavia è divisa perché ci sono sia gli eccidi fascisti sia poi quelli di Marca Titina, quindi è chiaramente, però in Grecia, cioè quel momento in cui ci si inginocchia davanti a quel passato proprio per riconoscere una cosa. La figura di Willy Brandt è stata centrale nel poi aprire una memoria differente. Infatti, se vediamo gran parte poi dei monumenti tedeschi, sono a partire dagli anni 70, per esempio, tipo la Chiesa del Terrore a Berlino, no? Tanti musei che ricordano l'Olocausto, la Shoah, sono conti che vengono fatti a partire da quel momento.
Guardiamo a quello che è successo in Spagna, no? Durante il periodo di Francisco Franco, che loro hanno finito la dittatura molto più tardi, noi negli anni 70, fino a qualche anno fa anche loro hanno vissuto la stessa situazione di quasi di tabù, dove non si doveva parlare di quello che era successo, però negli ultimi anni stanno cercando di recuperare la memoria, stanno raccontando quella faccia che durante la dittatura non era raccontata. Guardando quella che è la situazione che stanno vivendo loro, nonostante l'hanno finita molto più tardi di noi, non so quanto noi siamo al loro livello o quanto noi in realtà abbiamo recuperato ciò che è successo veramente. Io penso che ci sia ancora tanto tabù, tanta realtà che non viene cioè che non si racconta, perché purtroppo c'è chi ancora difende quelle situazioni che sono successe, perché magari si nascondono dietro, non so, ideali che poi un po' distorcono la realtà, distorcono la visione della realtà. E io questo lo vedo, cioè da ragazza giovane lo vedo e mi dà tanta tristezza.
È una serata bellissima dove sicuramente siamo tutti attorno a un tema che ci ha appassionato, e anche la narrazione, insomma, romanzare attorno a fatti gravissimi che hanno raccontato il nostro paese è una cosa importante, perché comunque può avvicinare anche chi al tema storiografico si è avvicinato meno, quindi può aiutare anche la lettura di un libro come questo ad avvicinare coloro che non hanno mai approfondito meno alcuni argomenti. Per noi oggi siamo davanti a un nuovo dramma, cioè un paese che dopo 80 anni non va più a votare, e Marco prima ha toccato delle corde giuste, perché la nostra stella polare, quello che ci hanno lasciato generazioni precedenti, il lascito di un dramma di un ventennio di dittatura e di una guerra di liberazione che ha visto come protagonisti anche partigiani e anche 650.000 internati militari nei lager nazisti a causa dell'accordo tra Hitler e Mussolini dopo l'8 settembre. Quella carta costituzionale è la nostra stella polare, e forse il compito che abbiamo oggi è tornare a votare, portare la gente a votare e chiedere ostinatamente l'applicazione piena della carta costituzionale. Forse il lascito che ci abbiamo avuto, che è la Costituzione, oggi noi la dobbiamo difendere attivamente, non restando passivi davanti a coloro che dicono io ormai non credo più a nulla e non vado nemmeno più a votare. Altrimenti serate come queste ci sollevano ma non ci portano verso l'obiettivo, che è quello di preservare la nostra Costituzione e la nostra democrazia.
No, io non risponderei a nessuno degli ultimi due interventi, perché mi sembrano entrambi tanto belli e che quasi cioè magari aggiungerei delle cose più retoriche, erano essenziali così nella loro bellezza: il valore della memoria, il valore dell'impegno politico, come garanzie, proprio come antidoti a fondamentali, che posso solo essere grato, ecco, alle parole che avete espresso in conclusione. Io ringrazio tutti l'amministrazione, Martin Chiosi, Teresa Onore, Paolo, Marianna, Adriano ovviamente, abbiamo anche le campane, bravo, 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 questa è la candidatura, e ovviamente Raffaele Di Placido, invito a comprare il libro, Compagna di Viaggio Estate Nera, che è una libreria indipendente di Fano e quindi ci ha fornito i libri, vi consiglio veramente la lettura. E Martin Chiostri riprenderà nell'inverno, ma Teresa Onore non finisce qui e quindi ci sono ancora 10 giorni di concerti bellissimi a partire da quello di stasera.
Grazie a tutti della partecipazione, grazie ai relatori. E solo una cosa mi sono dimenticato prima, oltre a visitare la collegiata, che è una pinacoteca della Consiglio di Valente, e a passeggiare per questo magnifico borgo, vorrei che puntasse un attimo l'attenzione sulle realizzazioni, sono dei tatuaggi praticamente, degli alberi tatuati, sono realizzazioni che troverete sia qua ma anche alla rotonda, e anche in piazza troverete tre quadri realizzati con la pixel art, che è una cosa molto proprio certosina di realizzazione, che raffigurano alcuni personaggi dei Della Luna, dei signori che hanno poi fatto tutto di questo corpo. Troverete Francesco Maria II della Rovere, troverete la Vigna Pietro della Rovere, una signora nobildonna vissuta qui nel vicino palazzo di Montebello, e troverete anche il nipote Federico Banzo. Sono tre esempi di quello che riesce a fare una realtà locale che si chiama Compagnia delle Catenelle. Grazie a tutti, grazie a voi.
No, perché l'altra volta ho scritto sempre 8:15, quindi io ho detto forse perché fatto, sono le 8:08.
Esatto, serve qui per le firme, c'è una copia.
Ah, se qualcuno vuole la firma, metto qua. Grazie.
Teniamo qui a questo libro così per il rapporto con la città, andando a prendere
Non so, sicuramente non. che ne dici?
Paolo,
grazie.